Laudetur Jesus Christus. Venerdì 14 giugno, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana, i titoli. Tra poche ore Papa Francesco al G7 in Puglia, attesa per il suo discorso e per gli incontri bilaterali che avrà a Borgo Ignazia. Ucraina, nuovi aiuti a Kiev grazie allo sblocco degli asset russi sequestrati a Mosca. I grandi del mondo esortano anche ad un'intesa per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Sono le 8:30 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Oggi dunque al G7 che si sta svolgendo in Puglia è il giorno della storica partecipazione di Papa Francesco. Intanto ieri è stato raggiunto tra i grandi del mondo l'accordo su nuovi aiuti all'Ucraina. Il servizio di Andrea De Angelis.
Francesco decollerà alle 11 dall'eliporto del Vaticano per atterrare 90 minuti dopo nel campo sportivo di Borgo Ignazia. Ad accoglierlo la Presidente del Consiglio italiana Meloni, 10 bilaterali previsti a partire da quelli con i capi di Stato ucraino e francese Zelensky e Macron, il Premier canadese Trudeau e il Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale. Alle 14:15 il discorso del Papa, al quale seguiranno gli altri interventi. Poi bilaterali con il Presidente statunitense Biden, il turco Erdogan, ancora il Premier indiano Modi e i Presidenti di Algeria, Brasile e Kenya, il rientro in Vaticano intorno alle 21. Ieri intanto è stato annunciato un prestito eccezionale all'Ucraina, 50 miliardi saranno prestati agli Stati Uniti, 5 dal Canada e 2 dal Giappone, mentre la cifra dell'Unione Europea verrà definita nel prossimo Consiglio Europeo. Il prestito verrà finanziato usando in modo indiretto i beni congelati alla Russia in conseguenza delle sanzioni internazionali.
In occasione del G7 i Vescovi della Puglia hanno pubblicato una lettera aperta con la quale chiedono passi concreti per migliorare la condizione dell'intera umanità. Federico Piana ne ha parlato con Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.
Il tema della pace e della sostenibilità della vita credo che siano i due argomenti che sentivamo fortemente significativi da poter consegnare, perché sono un contenitore di tutti gli altri, poi, dalla giustizia sociale alla custodia del creato, alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'umano. Le guerre che sono in atto hanno aumentato l'inflazione globale e soprattutto hanno ulteriormente affamato il sud del mondo.
È la prima volta in assoluto che un pontefice prende parte a un G7. Che cosa rappresenta questa prima volta di Papa Francesco?
Da quello che la Presidente del Consiglio ha annunciato, cioè il bisogno di dare un riferimento etico al tema dell'intelligenza artificiale, credo che questo denunci un vuoto che oggi la politica mondiale registri. Credo che la presenza del Pontefice abbia un peso specifico, un nuovo elemento di speranza per tutti quanti.
E al G7 ci sono state dichiarazioni anche sul conflitto nella striscia di Gaza. I leader chiedono di fare pressioni affinché si riesca a varare un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sulla base del piano americano presentato nei giorni scorsi all'ONU. Ci riferisce Silvia Giovanrosa.
Rilascio degli ostaggi, cessate il fuoco immediato e la presenza dell'autorità nazionale palestinese già dal giorno successivo alla fine dei combattimenti. Questo è quanto chiesto dal presidente francese Emmanuel Macron al termine della prima giornata del summit di Borgo Ignazia. Segue il capo della Casa Bianca Joe Biden che, dicendosi incerto in merito alla possibilità di un cessate il fuoco immediato, ha esortato Hamas affinché accetti la proposta di tregua. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a margine del summit, affida a X la sua dichiarazione sulla guerra nella striscia. In Medio Oriente siamo pronti a fare la nostra parte con un'azione rapida ed efficace che conduca ad una soluzione in due stati. Intanto dal terreno di guerra arriva la notizia che l'esercito israeliano ha distrutto un tunnel con 800 metri di conicoli al confine con Israele, profondo 30 metri, che conteneva strutture operative di Hamas. Nello stesso tempo il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir chiede di non fornire protezione ai convogli umanitari diretti a Gaza, sostenendo che si tratta di una missione militare.
E torniamo in Ucraina. Sul terreno, distrutti da Mosca nella notte un centinaio di aerei senza pilota nella regione di Rostov, in quella di Belgorod e in Crimea. A sua volta le truppe di Mosca continuano ad avanzare nell'est del paese. Ieri pesanti bombardamenti a Kryvyi Rih con morti e feriti. Ci spostiamo in Afghanistan. Sono passati 1000 giorni da quando il regime talebano ha operato una stretta nel diritto all'istruzione delle donne, alle quali è stato proibito di frequentare le scuole di ogni ordine e grado. Oltre 3 miliardi le ore di lezione perse. Lavinia Erzoga ne ha parlato con Simona Lanzoni, vicepresidente della Fondazione Pangea Onlus.
È un vero e proprio apartheid di genere femminile. Le conseguenze sono tantissime. Pensiamo per esempio a tutto quello che può essere il problema di salute mentale. Viene la depressione, non riesci a relazionarti più con le persone. Tantissime cose che ti isolano anche mentalmente e ti deprimi. L'educazione è fondamentale proprio per prepararti al futuro, quindi non poter educarsi vuol dire preparare un'intera popolazione a vivere nella povertà e nell'ignoranza.
Cosa si può fare a livello internazionale per migliorare l'accesso all'istruzione?
Per l'Afghanistan sarebbe importante che il governo de facto talebano non sia riconosciuto finché non sia riconosciuto il diritto di istruzione paritario tra uomini e donne di tutte le età. La mancanza di istruzione genera povertà non solo come mancanza di conoscenza, di informazioni e sapere, ma anche proprio come mancanza di capacità di relazionarsi al resto del mondo.
Parliamo di immigrazione. Raddoppiato negli ultimi 10 anni il numero dei profughi, lo afferma l'ultimo rapporto dell'ONU, circa 120 milioni le persone a maggio 2024 che hanno lasciato il proprio paese. Di questo si è parlato ieri a Roma nel convegno promosso dal Centro Astalli, rifugiati, lottatori di speranza, seminatori di pace. Presente tra gli altri Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede. Marina Tomarro lo ha intervistato.
Il tema scelto è veramente il preludio per il prossimo giubileo, dove, non dimentichiamo, ci sarà una giornata dedicata proprio anche ai rifugiati. Questo è uno degli ulteriori segni che siamo chiamati a cogliere per poter esprimere al meglio il senso della speranza cristiana.
I dati ONU sui rifugiati ci rivelano che c'è un aumento spaventoso. Ecco, allora in che modo anche la Chiesa può aiutare queste persone anche a migliorare quella che è tutta la situazione?
La Chiesa, che è portatrice di speranza, testimone della carità di Cristo, sa che una delle situazioni su cui si giudica oggi, nel presente e si giudicherà nel futuro anche davanti a Dio, è quella che Gesù ci ha detto: ero straniero e mi avete accolto.
Il Vescovo di Roma, servitore dell'unità, questo è il titolo del documento presentato ieri del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, un documento che fa il punto sul dialogo ecumenico attorno al ruolo del Papa e all'esercizio del primato petrino. La tregua olimpica può favorire relazioni di pace, lo scrive Papa Francesco nella prefazione del libro Giochi di pace, l'anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, pubblicato dalla LEV su iniziativa di Atletica Vaticana. Il libro giunge a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi. La denuncia delle guerre, l'invito ad ascoltare e soccorrere il grido dei poveri animano il messaggio di Papa Francesco per l'ottava giornata mondiale dei poveri del prossimo 17 novembre, giorno in cui il pontefice presiederà la messa a San Pietro e pranzerà in aula Paolo VI con diversi indigenti. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
E la netta differenza tra povertà materiale e povertà spirituale, quella che Papa Francesco, alla luce anche delle ferite provocate dai conflitti, traccia nel suo messaggio per la giornata che ha come tema la frase del Siracide: la preghiera del povero sale fino a Dio. Una preghiera che nei contesti di guerra assume la forma di un grido. Il Vescovo di Roma se ne fa portavoce e denuncia la violenza provocata dalle guerre, che mostra con evidenza quanta arroganza muove chi si ritiene potente davanti agli uomini, mentre è miserabile agli occhi di Dio. Quanti nuovi poveri produce questa cattiva politica fatta con le armi, quante vittime innocenti, lamenta il Papa. Ognuno di questi piccoli porta impresso il volto di Cristo e ad ognuno di loro deve giungere la nostra solidarietà. Francesco ricorda poi nel messaggio che nessuno è escluso da Dio e che davanti a Lui tutti siamo poveri e bisognosi. Senza Dio saremmo nulla, eppure tante volte viviamo come se fossimo noi padroni della vita, dovessimo conquistarla. È la mentalità mondana, scrive il Papa, che spinge a diventare qualcuno, a farsi un nome a dispetto di tutto e tutti, anche infrangendo regole sociali. È una triste illusione, esclama il pontefice. La felicità non si acquista calpestando il diritto e la dignità degli altri.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.